Abbiamo ricevuto un messaggio da parte di Laura, una sorella che ci segue da un po' di tempo, e parla del rapimento, perché noi spesso alla radio abbiamo detto: fratelli, inviateci le scritture su quale è basata la dottrina del rapimento prima della tribolazione.
Ce lo diciamo a quelli che pensano che il rapimento è prima della tribolazione, gli diciamo: inviateci le scritture.
Inviateci le scritture a sapere su cosa è basata questa dottrina.
Su cosa si basano.
Ed ecco che Laura, che è in contatto con alcune persone che credono a quella dottrina, scrive dicendo: carissimi amati fratelli, questo è quello che ho ricevuto da un pastore in relazione a quanto da me spiegato sul fatto che passeremo la grande tribolazione. Sono scritture senza senso, specialmente da uno che dovrebbe conoscere la parola, ma soprattutto chiedere allo Spirito Santo. Che dire? Vi abbraccio con tanto amore. E, fratello Giuseppe, vorrei oggi presentare alcuni punti di questa lista che Laura ci ha inviato, perché credo importante studiare bene con le scritture e capire qual è la verità, da quale parte è.
Infatti questa è una risposta a una preghiera che io ho pregato per sapere un po' su cosa... Sì, un po', avevo un'idea, però sai, è bello sapere i punti su cui questa falsa dottrina, questa teoria è appoggiata. Infatti, come vedrete da quello che adesso studieremo, non è appoggiata su niente. Teorie appoggiate su teorie che sono appoggiate su teorie, e le poche scritture che citano non c'entrano niente. Sono scritture che senza interpretazione non dicono niente. E l'interpretazione va contrario a tante altre scritture sul soggetto, quindi praticamente sono appoggiate sul nulla.
Uno dei punti che loro presentano, dicono, questo pastore dice: quando penso alla grande tribolazione e cerco di vedere tutto in qualità di figlio adottato dal padre, trovo che posso associare chiaramente la figura paterna di Dio anche a quella terrena.
Cioè, praticamente è un altro modo per dire supergrazia.
E credo che nessun papà, se dovesse lasciare un luogo dove ci sono i suoi figli, sapendo che verrà distrutto, se ne andrebbe senza di loro. Poiché la grande tribolazione sarà una serie di giudizi tremendi su questo mondo, sono chiaramente convinto che tutto ciò non accadrà se prima non andranno via quelli che hanno creduto in Gesù. Del resto è scritto: non c'è dunque più nessuna condanna per quelli che sono in Cristo Gesù, Romani 8 verso 1. Quindi nemmeno un giudizio così tremendo potrà avvenire sopra i suoi figli, in quanto è ancora scritto, perché essi stessi raccontano quale sia stata la nostra venuta fra voi e come vi siete convertiti dagli idoli a Dio per servire il Dio vivente e vero e per aspettare dai cieli il Figlio suo che egli ha risuscitato dai morti, cioè Gesù, che ci libera dall'ira imminente.
Che questo dicono loro, no?
Sì, Primo Tessalonicesi 1, versi 9 e 10.
Che avanti.
E dice poi: come ci libererà? Portandoci via. Questo è il rapimento della Chiesa. Questo è uno dei punti che loro usano per dimostrare che il rapimento è prima della tribolazione.
Si nota che non c'è nessuna scrittura, però.
Sì, però è basata sull'amore di Dio, perché dice: come un padre terreno non lascerebbe mai i suoi figli in un luogo pericoloso, non andrebbe mai via da solo senza portare i suoi figli. Ma ecco che Dio, come un padre amorevole, non ci lascerà qui durante la tribolazione. Non sei d'accordo?
No, non puoi basare dottrine perché Dio è amore, perché allora ci sono persone che commettono sesso pervertito, però siccome Dio è amore, e allora c'è questa donna sul giornale, dice che una donna si è sposata con un cane, però si amano.
Oh.
Dio è amore. Cioè non puoi prendere una cosa come così e applicarla dappertutto come un timbro, bang, bang, bang. Avanti.
Ma sei d'accordo che un papà, tu sei padre di sei figli, non lascerebbe mai i tuoi figli in un posto pericoloso e tu vai via, li prendi con te.
Però vedi, basare delle dottrine, non sulle scritture, ma sulla natura di Dio, che Dio è amore, non è così che funzionano le dottrine, perché allora Abramo poteva dire: Dio è amore, Dio mi ama, certamente che non può volere che io offra Isacco sull'altare.
Ah, sì, giusto.
È un modo terribile di insegnare, cioè non è dottrina, non sono scritture, non sono comandamenti, sono teorie.
Uh-huh.
È come la donna che si è sposata il cane perché si amano.
E poi come i primi cristiani martiri che hanno dato la vita per la loro fede, potevano anche loro dire: ma Dio mi ama, Dio non vuole che io soffra, quindi devo rinnegare la mia fede perché Dio mi ama.
Cioè è ridicolo, siamo sotto la grazia, ecco, e non c'è bisogno di andare a morire per Gesù, tanto lui ci ama. non puoi usare il fatto che Dio è amore a approfittarti per fare quello che ti pare.
Poi questo pastore dice che la grande tribolazione sarà una serie di giudizi tremendi su questo mondo, cioè non per noi cristiani.
Sbagliato. La tribolazione, come adesso dimostreremo dalle scritture, è anche per noi, non è solo per il mondo. Infatti, se andiamo a Matteo 24, vuoi andare lì, Matteo 24?
Sì.
Quindi dal 9 al 26 tratta di questo soggetto, appunto, guarda, leggi verso 9.
Allora vi abbandoneranno all'oppressione e vi uccideranno, e sarete odiati da tutte le genti a motivo del mio nome.
Allora, cosa dice qua?
Matteo 24, verso 9.
Ecco, dice, allora vi abbandoneranno, va bene? E sta parlando di tribolazione, perché nel stesso capitolo, verso 21, dice ci sarà grande tribolazione. Verso 9 dice, vi abbandoneranno all'oppressione, vi uccideranno. A chi? Al mondo? Agli ebrei? No, voi, sta parlando ai discepoli, sta parlando a noi. Vi abbandoneranno all'oppressione, vi uccideranno. Voi sarete odiati, sarete, voi sarete odiati tutte le gente a motivo del mio nome. Il mondo sarà perseguitato a causa del nome di Gesù?
Ma no.
Gli ebrei sono perseguitati per il nome di Gesù? Sono 2000 anni che non ci credono il nome di Gesù.
Giusto.
Che dottrina strampalata è questa? Gesù sta parlando ai discepoli, vi abbandoneranno, vi uccideranno, sarete odiati a motivo del mio nome. Sta parlando ai discepoli.
Ai cristiani.
Ai 12 discepoli che siamo noi oggi.
Sì,
che
sì,
sono
sì.
I discepoli di Gesù oggi? I credenti veri, speriamo di essere tra questi.
Mm-hmm.
Ci siamo?
Sì.
Allora, non sta parlando al mondo e ai giudei, che del suo nome, il nome di Gesù è giudeo, non gli importa niente, non lo predicano, odiati per il mio nome. Che gli ebrei da 2000 anni che il nome di Gesù lo predicano solo per parlargli contro, per offenderle, come bestemmia per loro. Verso 12.
Poiché l'iniquità aumenterà, l'amore dei più si raffredderà, ma chi avrà perseverato sino alla fine sarà salvato.
Quindi qui sta parlando, dice, l'amore si raffredderà. Cosa vuol dire? Beh, se vai nell'originale greco, la parola amore qui è agapè. Il mondo è perseguitato per via dell'agapè di Dio?
No.
Sta parlando ai discepoli. Uh-huh. Ma anche gli ebrei non stanno praticando l'agapè di Gesù, l'agapè di Dio. Loro l'hanno respinto Gesù, ancora lo respingono. Ma chi avrà perseverato sia alla fine sarà salvato, dice Gesù verso 13. Quindi sta parlando di gente che dovrà perseverare nella fede, sta parlando dei discepoli di oggi, i discepoli del tempo della fine, sta parlando a noi, non sta parlando al mondo, è una dottrina assolutamente sbagliata, infatti non hanno nessuna scrittura per sostanziare questa teoria. Andiamo a 14, guarda.
E questo Vangelo del Regno sarà predicato in tutto il mondo, affinché ne sia resa testimonianza a tutte le genti, allora verrà la fine.
Ecco. E allora qui sta parlando a gente che il Vangelo lo predica. Il Vangelo sarà predicato in tutto il mondo, perché ne si è resa testimonianza. Il mondo sta predicando il Vangelo, quindi non sta parlando al mondo. Il mondo sarà coinvolto nella tribolazione, ci sarà il marchio della bestia, tutto quello che vuoi. Ma Gesù sta parlando della tribolazione che la Chiesa dovrà affrontare, la Chiesa, non il mondo. Va bene?
Sì.
E neanche sta parlando dei giudei, che i giudei non predicano il Vangelo. Ah, ma si convertiranno, ma con calma però. Se studi bene le profezie, vedi che Israele si converte dopo il rapimento, che viene dopo la tribolazione. Quindi tutte queste dottrine sono basate sul nulla.
Quindi il capitolo 24 di Matteo, che parla della grande tribolazione, il tempo della fine, Gesù parla ai cristiani, non al mondo.
Sta parlando a 12 discepoli, che sarebbe la chiesa cristiana vera di oggi.
Sì.
Verso 20.
Pregate che la vostra fuga non avvenga d'inverno né di sabato.
Né di sabato. La fuga di chi? La vostra. Dei cristiani, non del mondo. Non sta dicendo al mondo la vostra fuga. Il mondo non fugge.
No. Prende il marchio il mondo.
Sta parlando dei discepoli, discepoli di oggi, discepoli del tempo della fine. 21.
Perché allora vi sarà una grande tribolazione, quale non v'è stata dal principio del mondo fino ad ora, né mai più vi sarà. Se quei giorni non fossero stati abbreviati, nessuno scamperebbe. Ma a motivo degli eletti, quei giorni saranno abbreviati.
Ora, in base a queste false dottrine, si dice, dicono le false dottrine, che gli eletti sono gli ebrei. Quindi, siccome gli eletti sono gli ebrei, allora Gesù parla agli ebrei. Sbagliato! Non è vero che gli ebrei che non credono in Gesù sono gli eletti. Entreranno a far parte degli eletti quando si decideranno a convertirsi. Ma per 2000 anni non si sono convertiti, non sta parlando a loro, non sono loro gli eletti. Nel Vecchio Testamento sì, perché c'era la Israele vera anche, oltre a quella falsa. Mm-hmm. Ma nel Nuovo Testamento gli eletti sono i cristiani. Allora, loro non hanno scritture per dimostrare che gli eletti sono gli ebrei, e noi abbiamo scritture. Tito 1.1, se vuoi leggerlo.
Sì.
Primo Pietro 1.1, Apocalisse 17.14, leggiamo.
Tito 1.1. Paolo, servo di Dio e apostolo di Gesù Cristo, per promuovere la fede degli eletti di Dio e la conoscenza della verità che è conforme alla pietà. Tito 1.1.
Quindi Paolo sta parlando degli eletti ebrei, quelli che lo perseguitavano?
No.
Primo Pietro 1.1, per cortesia.
Primo Pietro 1.1. Pietro, apostolo di Gesù Cristo, agli eletti che vivono come forestieri dispersi nel Ponto, nella Galazia, nella Cappadocia, nell'Asia e nella Bitinia. Eletti secondo la prescienza di Dio Padre, mediante la santificazione dello Spirito, a ubbidire e a essere cosparsi del sangue di Gesù Cristo. Primo Pietro 1, verso 1 e 2.
Allora,
cioè quelli che sono santificati dallo Spirito, che ubbidiscono e sono cosparsi del sangue di Gesù, questi sono gli eletti.
Sì, a chi sta parlando qua Paolo in Tito 1.1 e Pietro in Primo Pietro 1.1? Stanno parlando agli eletti ebrei,
no,
ma
ai
no,
cristiani.
Che erano perseguitati dagli ebrei.
Sì.
Sta parlando ai cristiani.
Sì.
Voi siete gli eletti, anche Apocalisse 17.14 lo ripete, gli eletti sono i cristiani eletti in Cristo. Noi siamo gli eletti, non gli ebrei che da 2000 anni non hanno ancora accettato Cristo. Attenzione alle false dottrine. C'è il falso profeta Scofield che ha cominciato queste dottrine che non hanno fondamenti scritturali. Scofield, Darby,
sì.
Falsi profeti. Verso 23.
Allora, se qualcuno vi dice il Cristo è qui oppure è là, non lo credete, perché sorgeranno falsi cristi e falsi profeti e faranno grandi segni e prodigi da sedurre, se fosse possibile, anche gli eletti. Ecco, ve l'ho predetto. Se dunque vi dicono, eccolo, è nel deserto, non vi andate. Eccolo, è nelle stanze interne, non lo credete. Matteo 24, dall'inizio fino al verso 26.
Amen. Quindi dice, alcune Bibbie dicono, è nelle stanze segrete. Quindi il rapimento segreto entra in questa categoria. Dice, non lo credete,
sì.
Vi stanno imbrogliando. Mm-hmm. Il Cristo è qui, il Cristo è là. Testimone di Geova, Cristo viene nel 1914, poi di nuovo 1920 e rotti. Non lo credete. Adesso hanno cominciato i pentecostali con queste storie. Il Cristo viene in segreto. Non lo credete, non viene in segreto. Apocalisse 1.7 dice che ogni occhio lo vedrà, suonerà la tromba quando viene, Matteo 24.29, suona la tromba perché non è segreto. Ma tutti i pentecostali dicono così, non sono tutti i pentecostali, sono alcuni insegnanti falsi profeti, alcuni sono, che diciamo guidano male, guidano al fossato gli altri. Quindi,
sì.
Andiamo avanti. Va.
Dice questo pastore che lui è convinto che il rapimento è prima della tribolazione perché c'è la scrittura di Romani 8 verso 1 che dice non c'è dunque più nessuna condanna per quelli che sono in Cristo Gesù. Romani 8 verso 1.
Sì, innanzitutto Romani 8 1 non dice così. Dice non c'è condanna a quelli che sono in Cristo Gesù che camminano secondo la parola. E leggi bene quella scrittura, guarda. Andiamoli, apriamo Romani 8 1 per bene.
Romani 8 verso 1.
Nuovo Diodati, eh?
Ora dunque non vi è alcuna condanna per coloro che sono in Cristo Gesù, i quali non camminano secondo la carne, ma secondo lo Spirito. Romani 8, verso 1.
Ora, queste interpretazioni basate sul nulla, basate sulle onde cerebrali, basate sulle menti carnali, questa gente sta camminando nella carne. Per cui loro non possono dire che non sono condannati. Sei condannato perché stai insegnando bugie. Va bene.
E qui non appare la parola rapimento. Dove parla di rapimento?
E poi,
qui?
Appunto, usano tutte queste, usano una marea di scritture e danno l'impressione falsa che conoscono la Bibbia, non la conoscono. E i farisei conoscevano la Bibbia, la memorizzavano e usavano le scritture contro Gesù, ma conoscenza della Bibbia non è essere guidati dallo Spirito. Gesù è guidato dallo Spirito e i discepoli. I farisei conoscevano la Bibbia meglio dei discepoli, ma non erano guidati dallo Spirito. Mm-hmm. Ora, tutte queste cose, queste sciocchezze che dicono, hanno un denominatore comune, sono basati sul nulla, come l'evoluzione. Veniamo dalle scimmie, Big Bang, e scienza, dicono di sì, e provatela, se è scienza andate al laboratorio e dimostratemi che è una bugia.
E poi c'è un'altra scrittura che il pastore usa, in 1 Tessalonicesi 1, versi 9 e 10, che dice: aspettiamo dai cieli il Figlio di Dio, Gesù, che ci libera dall'ira imminente. 1 Tessalonicesi 1, versi 9 e 10.
E allora qual è il problema qua?
E se lui ci libera dall'ira, ci libera dalla tribolazione.
Posso farmi una risata?
È quello che dicono.
Loro prendono per assunto, assumption, presuppongono, e tutte queste teorie sono tutte basate su presupposti. Si presuppone che la tribolazione è l'ira di Dio, per cui siamo liberati dall'ira imminente, quindi siamo liberati. Ma sì, qui non c'è scritto quindi. Mm-hmm. Quindi lo mettono loro. Da nessuna parte c'è scritto che la tribolazione è l'ira di Dio.
Ma cosa è?
Ma è pazzesco che la tribolazione sarebbe l'ira di Dio. Che Dio cosa fa? Dio sta dando il marchio della bestia, Gesù viene come Salvatore e Dio dà il marchio della bestia. E chi lo riceve va all'inferno. Si può salvare? No. E questo è Dio. È Dio che dà il marchio della bestia.
No, no, no.
Ma questi religiosi, sto parlando dei predicatori, non le pecorelle sedute sulle panche, sono impazziti sono impazziti sul serio o fanno finta? Qui stanno incolpando Dio di rovesciare una tribolazione come sua ira su tutti, perché lui, perché? Questa non è l'ira di Dio, questa è l'ira del diavolo, non è l'ira di Dio. Quindi quando dice ci libera dall'ira imminente, sì, ci libera dall'ira di Dio, che comincia Apocalisse capitolo 16, ma capitolo 13 non è l'ira di Dio. Capitolo 11, 12 e 13 è l'ira del diavolo. Guarda, leggiamolo per cortesia, guarda, Apocalisse 12, 12.
Perciò rallegratevi, o cieli, e voi che abitate in essi. Guai a voi, o terra, o mare, perché il diavolo è sceso verso di voi con gran furore, sapendo di aver poco tempo. Apocalisse 12, 12.
Il diavolo è sceso con voi con?
Con gran furore.
Vai nella versione Diodati, Apocalisse 12, 12, perché qui nel computer io ho la nuova riveduta, che è sempre Diodati, però un'altra versione, perché questa è l'unica che ho computerizzato qui, perdonate, però è sempre una buona Bibbia. Comunque la nuova Diodati dice:
guai a voi, abitanti della terra e del mare, perché il diavolo è sceso a voi con grande ira, sapendo di aver poco tempo. Apocalisse 12, 12.
Quindi, quando dice Dio ci libera dall'ira imminente, sta parlando dell'ira di Dio. Dio non ci libera dall'ira del diavolo. Dio non ha liberato la prima chiesa, che per tre secoli hanno attraversato 10 maggiori, grandi, principali tribolazioni. 10 in 300 anni, l'ira del diavolo, 10 ire. Dio non ha liberato Israele dall'ira di Babilonia che li ha distrutti, l'ira della Siria che li ha distrutti, l'ira di Roma che li ha distrutti. Ma questi qui sono lì seduti comodamente in poltrona a bere il cappuccino, dice: oh, Dio ci ama, siamo sotto la supergrazia. Voi siete sotto, siete nell'era di Laodicea, non della supergrazia, dimmi.
Allora, vediamo in Apocalisse 12, 12 che il diavolo è pieno di ira e perseguita i cristiani. Quella è la tribolazione. E allora l'ira di Dio, da quale siamo liberati, dove?
l'ira di Dio e
è un'altra cosa, ma quando?
È un'altra cosa che viene dopo il rapimento. Infatti il rapimento è
ma è quello che dicono anche loro, è dopo il rapimento.
Ma loro non hanno la cronologia giusta, il rapimento viene dopo la tribolazione.
Allora c'è la tribolazione che
diavolo,
è l'ira del diavolo, poi c'è il rapimento, e poi viene l'ira di Dio.
L'ira di Dio, quindi
sul mondo.
C'è la chiesa che fugge nel deserto. Apocalisse 12:12 c'è l'ira del diavolo, 12:12. Due scritture più avanti la chiesa fugge nel deserto per 3 anni e mezzo. Apocalisse 12, capitolo 13 sappiamo il marchio della bestia, capitolo 14 ci sono due mietiture. Una è la mietitura del rapimento, figlio dell'uomo che viene sulla nuvola, e poi c'è un'altra mietitura, che lì è la mietitura di Armageddon, che lì però la vendemmia viene messa nel tino dell'ira di Dio. Quindi prima c'è il rapimento, poi c'è l'ira di Dio, Apocalisse 14. E poi andiamo a Apocalisse 15, vai a Apocalisse 15 verso 1 e 2.
Apocalisse 15, 1.
E questa è l'ira di Dio, dopo il rapimento.
Poi vidi nel cielo un altro segno grande e meraviglioso, 7 angeli che recavano 7 flagelli, gli ultimi, perché con essi si compie l'ira di Dio. E vidi come un mare di vetro mescolato con fuoco, e sul mare di vetro quelli che avevano ottenuto vittoria sulla bestia e sulla sua immagine e sul numero del suo nome. Essi stavano in piedi, avevano delle arpe di Dio. Apocalisse 15, versi 1 e 2.
Ecco, questi 7 angeli ricevettero cosa? Le 7 coppe?
Dell'ira di Dio.
Verso?
1.
Verso 1, quindi. E qui 7 angeli, 7 coppe dell'ira di Dio. E questa è l'ira di Dio, che Dio, l'ira imminente che Dio ci libera. Dio ci libera dalla sua ira. Dio non verserà la sua ira sulla Chiesa. Però non ci libera dell'ira del diavolo, dell'Apocalisse, Apocalisse 11, 12, 13, perché non ci libera? Perché è una punizione di Dio sulla Chiesa che dorme, Chiesa che si è addormentata e si è dimenticato di Dio. Quindi Dio permette l'ira del diavolo, come ha permesso l'ira, ripeto, di Assiria, Babilonia, Roma, che hanno distrutto, completamente distrutto, va bene, Israele. Era l'ira dell'Egitto, 400 anni prigionieri, l'ira di Assiria, l'ira di Babilonia, l'ira dei Romani che continuamente distrussero Israele. Non puoi dire che Dio ci libera sempre dall'ira del diavolo. L'ira imminente e l'ira sua di Dio, quella lì è bruttissima, leggila Apocalisse capitolo 16, 15 e 16, amen?
Sì, quello che hai detto, che i 7 angeli ricevono le 7 coppe piene d'ira di Dio, è verso 7, Apocalisse 15. E quello che abbiamo letto in versi 1 e 2 di Apocalisse capitolo 15, come sappiamo che questo è dopo la tribolazione?
Ma lo sappiamo perché dice hanno ottenuto la vittoria, rileggi.
Verso 2, e vidi sul mare di vetro quelli che avevano ottenuto vittoria sulla bestia e sulla sua immagine. Stavano in piedi, avevano delle arpe di Dio.
Non puoi ottenere la vittoria se ancora non è cominciato. Capito? Se c'è rapimento prima di tutto questo, allora tutto questo non è cominciato. E allora che vittoria hanno ottenuto? Sono scappati come codardi? No! Sono rimasti fermi e saldi insieme allo Spirito Santo, magari sono morti come martiri e hanno vinto anche attraverso la morte, ma hanno vinto, ottenuto la vittoria sul marchio della bestia.
E sono andati nel cielo dopo la tribolazione.
Cioè, quando muori dove vai?
No, dice che sono davanti a Dio e poi inizia l'ira di Dio, dice qui.
Certo, sono davanti a Dio. Dio dov'è? Lì sulla terra, Dio in cielo.
No, certo, sì. Sono stati rapiti praticamente.
È logico, dopo che hanno ottenuto la vittoria.
Sì.
Questi qua che dicono rapimento prima tribolazione non sanno di cosa parlano. Che in Apocalisse 20, verso 4, dice vidi dei troni quelli che hanno avuto la vittoria sul marchio. E quindi se questi qua non attraversano il marchio e non vincono il marchio, non possono sedersi sui troni a regnare insieme a Cristo, ma neanche uno di loro, perché vogliono tutti scappare in cielo come codardi. State qui a morire per Gesù se necessario. Ci siamo?
Sì. Sì, quindi credo che questo si dovrebbe fare uno studio più approfondito. Quelli di voi che non avete fatto il corso biblico, scriveteci, perché è tutto spiegato questa cronologia della tribolazione, rapimento, ira di Dio, tutto spiegato con delle scritture. E le scritture rivelano anche quanti giorni saranno questi eventi. È
esatto,
molto interessante.
Molto interessante. È un peccato attraversare la tribolazione scappando, impreparati, morendo, scappando. Le armature dei romani erano davanti dal legionario, di dietro non c'era niente. Il legionario non scappa, muore ma non scappa. Dietro non c'era nessuna armatura. Sarà meglio che non scappi. Perché tu scappi, lo scudo davanti, armatura davanti e dietro ti becchi una freccia alle spalle. E noi vogliamo essere meno dei legionari romani. Vogliamo scappare in cielo a bere il cappuccino, mangiare la brioche, mentre qui il popolo di Dio viene distrutto? Ma che razza di dottrine pazzesche sono queste? Addestramento alla codardia. Gesù non è scappato dal Calvario, i discepoli non sono scappati dal martirio, 300 anni di persecuzione contro la Chiesa cristiana non sono scappati, si saranno rifugiati nella catacomba, ma non in cielo. Però dalle catacombe uscivano anche perché c'erano in continuazione martiri. Come vedi, queste dottrine sono dottrine, diciamo, vigliacche, dottrine codarde, dottrine di scappare. Dov'è la gloria? Il martire dice, ok, se muoio, muoio, ma non scappo. Ti puoi nascondere per aspettare il giorno migliore per uscire a predicare e magari vieni ucciso. Ma non scappi permanentemente, per sempre, scappato, addirittura in cielo. A fare cosa in cielo? Io sento che Dio dice, non ti voglio qua, devi andare lì, prenditi cura delle pecorelle. Hanno fatto persino un film, hanno fatto Quo Vadis, che c'è una leggenda che Pietro dice, ah, persecuzione, tagliamo la corda. E allora se ne va per la strada, mentre se ne va incontra Gesù che portava una croce. Fa, oh maestro, signore, in ginocchio, signore, dove vai? Quo vadis, domine, dove vai, signore? Vado a Roma a morire di nuovo, dice la leggenda. E Pietro capisce il messaggio, torna indietro, e viene martirizzato. Ma queste dottrine codarde, vigliacche, una sputacchiata per terra sono queste dottrine. Viene l'anticristo, scappiamo tutti. C'è il marchio della bestia, presto, signore, andiamo a inviare subito il rapimento, perché sennò qui dovremo soffrire. E noi crediamo nella super grazia, signore, prosperità di Laodicea, voglio dire Filadelfia. Ma stiamo scherzando? Anche a me piacerebbe andare in cielo a prendere un bel cappuccino celeste.
Certo.
Con una brioche paradisiaca.
Sì, l'idea è certo allettante.
Gesù ha anche chiesto, Padre, allontana questo calice di Calvario. E Dio non gli ha risposto affermativamente. Cosa ha fatto Dio? Ha mandato un angelo a dargliela, incoraggiarlo, che lui sudava come gocce di sangue. Arrivano questi predicatori di bugie. Ah, quale padre lascerebbe i figli a soffrire? Quel padre si chiama Dio. Ha lasciato che Abramo mettesse Isacco sull'altare, simbolo che mentre Abramo lo ha riavuto, Dio non ha riavuto suo figlio è dovuto morire, solo dopo la risurrezione, solo dopo il martirio Dio ha potuto riavere la risurrezione del figlio risorto.
Credo, questa è una cosa che ho dovuto anche io imparare nella mia vita, that God is more interested in teaching me lessons,
Dio è più interessato ad insegnarti lezioni,
than being interested in my comfort,
che non interessato alla tua comodità.
È più interessato a insegnarmi, a maturarmi, a usarmi per aiutare altri, che nella mia comodità, stare bene, essere amata, contenta. No.
Ma la comodità è importante, c'è anche quello. Il Signore ci dà anche gioia, ci dà anche comodità, ci dà anche abbondanza di soldi, abbondanza di case, una macchina, due macchine, tre macchine può dare alla tua chiesa.
Se li dà, non sempre.
Ma c'è anche il momento che chi non abbandona ogni cosa che ha non può essere il mio discepolo.
Amen.
Maestro, come posso avere la vita eterna? Semplice, abbandona tutti i tuoi soldi e seguimi. Marco capitolo 10, Matteo capitolo 19, abbandona tutto, come tutti i miei soldi, tutti. Ma stiamo scherzando? Quello è il mio Baal, il mio Dio materialismo, e non posso abbandonarlo. Io appartengo alla Chiesa dell'Odicea, scherziamo? O usi i tuoi soldi per l'Evangelo, o li usi per il Signore innanzitutto, se no devi abbandonarli se vuoi avere la vita eterna. Ha detto Gesù, ha detto, lascia tutto ai poveri, avrai un tesoro in cielo e poi seguimi. Quindi o stiamo usando i nostri soldi per il Vangelo, innanzitutto per il Vangelo, poi dopo l'affitto, questo e quell'altro. Altrimenti ti conviene dare tutto ai poveri e allora sai che c'è la vita eterna. L'ha detto Gesù. Frate Giuseppe, ma che cosa dici? Il mio pelandrone, perdono, il mio pastore super grazia dice no, e Dio ci vuole ricchi sfondati. Chiese dell'Odicea. Ci fermiamo?
Sì, ci sarebbe tanto da dire su questo, però sì, ci fermiamo.
Dio ti benedica, amen.
Grazie anche a te. Cari fratelli che ci seguite, usate liberamente questi messaggi, inviandoli agli indirizzi che avete. In questo modo potrete evangelizzare e il Signore vi benedice. Abbiamo un bellissimo corso biblico profetico che inviamo gratuitamente, tutto in audio, e vi consigliamo di non mancarlo. È correlato di ogni scrittura necessaria e totalmente basato sulle scritture e assolutamente non su opinioni. Se avete domande, scriveteci a radioblaststudio@gmail.com. Dio vi benedica, vi amiamo in Cristo.